va bene.
Prima le presentazioni, come usuale, io sono Elis, non mi vede molto queste parti perché adesso sono a Roma, quindi forse non frequento molto bene, mi dice che incontro le cose che per l'anno, intanto mi faccio vedere qui la salute di internet. E niente, passiamo subito all'argomento del pomeriggio. Come il nostro è stato scelto fra tre, mentre io avevo proposto magari vengo giù per le elezioni, noi siamo una parte della regione, e quindi ho pensato perché non fare un workshop visto che abbiamo fatto un altro giro quest'anno. E facendo fra tre perché gli altri hanno di livello un po' più elevato, insomma abbiamo preferito questo perché è stata una buona esperienza fatta da community qualche anno fa. Workshop che parte praticamente da zero. La necessità di dimostrazione di comunità è quella di partire appunto dai bisogni che sono quelli di comunicazione, di passaggio dei dati tra le altre persone, per forza, perché alla fine i dati sono utilizzati e vengono utilizzati. Allora, quello che facciamo è partire veramente dal basso, spiegare perché si crea questa necessità e poi come sono stati risolti vari problemi per ottenere una comunicazione che sia efficiente ma che sia pure sicura, quindi vedremo qualche problema di sicurezza. Mi spiace che non si sia il proiettore perché
arriverà. No, non arriverà, arriva senza lampada. Forse abbia fatto la lampada. Se volete mi informo. Poi gira la posta, se dovrei
intervenire. Vabbè, comunque non stiamo parlando di workshop di sicurezza, quindi vi farei vedere soltanto quali sono i limiti della tecnologia, delle scelte che sono state fatte, che adesso sono adottate come standard delle parti. E niente, da quando sono stati introdotti i sistemi di utenze, cioè significa che 1, 2, 3, 4, 5, 10 utenti, persone potevano stare davanti a una tastiera e lavorare sullo stesso lavoratore, perché 30 anni fa i lavoratori erano molto più costosi di quello che sono oggi, avevano perso un computer a casa, era quasi un lusso. Mi ricordo quando io ero il mio primo personal computer, era un Commodore 64, che è costato 626.000 lire da sopra. Parliamo dell'85-86, quindi 126.000 era un computer molto difficile. Chiaramente 10 anni prima era ancora più difficile con sistemi che arrivano all'università. E non poter lavorare in 10 persone, ma dover aspettare che un utente avesse, è una sua distanza. Però sono stati inventati dei sistemi che si chiamano condivisione di tempo, time sharing, e consentivano agli utenti di lavorare sulla stessa macchina in maniera parallelo, o quantomeno di avere l'impressione del parallelismo. Questo però richiedeva che gli utenti comunque avessero la possibilità di interagire col sistema, ognuno per fatti propri, cioè ognuno deve avere una tastiera, un monitor dove poter vedere, dove poter dare i propri input e poter vedere i output. Il problema è che l'utente poteva stare nella stessa camera, così come poteva stare magari in un altro edificio o perché non in un'altra città. Allora si sentiva la necessità di interconnettere intanto gli utenti che al laboratorio e poi gli stessi laboratori tra di loro, anche perché le capacità lavorative erano quelle che erano, era molto più semplice sostare i dati e non ricrearli, insomma sono delle esigenze pratiche per poter sfruttare meglio le capacità lavorative di un laboratorio. Allora, dato l'esigenza, quindi mettiamoci nei panni di chi vuol far comunicare il tuo computer. La prima cosa che si vuole fare è quella di risolvere questo problema. Io ho due computer e voglio spostare i dati in un computer o un altro. Allora, supponiamo questo sia viene più immediata e più diretta. Tra questi due computer tiriamo un filo, parte da qua e arriva da quest'altra parte, e ci facciamo Twitter 2 sanno comprendere, cioè hanno stabilito una maniera comune di parlarsi. A questo punto ci arriviamo dopo. Allora, intanto fisicamente in persona c'è il computer 1 e il computer 2, qualcuno mi direbbe che oggi c'è il wireless, ma anche l'aria è un mezzo di trasporto. Quindi noi utilizziamo un filo che è la risposta più banale di studiare la vita. Abbiamo un filo che fa dal computer 1 al computer 2, così come potrebbe essere per il telefono, per esempio. Questo crea un problema, perché se il computer 1 vuole trasmettere dei dati verso il computer 2, quindi stiamo parlando di una comunicazione che fondamentalmente va in questo senso, è chiaro che il computer 2 deve andare ad ascoltare, perché se anche lui vuole parlare contemporaneamente, in mezzo della tensione, della corrente su questo cavo, e non ci capisce più niente neppure lui. Allora, questo è il primo problema che si è venuto a creare, cioè se il computer 1 trasferisce dei dati verso il computer 2 deve stare zitto e ascoltare. Dopo di questo il computer 2 può magari rispondere, ma il computer 1 deve stare zitto a sua volta. Allora, per risolvere questo problema, una comunicazione di questo tipo, come quella che abbiamo scritto, si chiama outputless, sarebbe a dire io parlo, qualcun altro ascolta, quando qualcun altro parla io ascolto. Per risolvere questo tipo di problema basta inserire un altro carrello. Ok? Quindi quello che si ha è che il computer 1 parla con il computer 2 tramite il primo cavo, e il computer 2 parla con il computer 1 tramite il secondo cavo. Questo tipo di comunicazione si chiama comunicazione outputless, cioè entrambi riescono a parlare allo stesso momento. Qual è il vantaggio? Che con due cavi io ho raddoppiato la portata della linea. Il problema che si viene a creare è che comunque questi cavi, visto le tensioni che passano, sono particolarmente basse, devono essere comunque schermati perché sono particolarmente soggetti a disturbi. Allora i cavi da 2 sono passati a 4, perché si mette un altro cavo che è volgarmente chiamato massa, che serve per schermare i due cavi, per evitare problemi di usurpazione del segnale, e quindi poter mantenere un certo livello di velocità di comunicazione, di affidabilità della comunicazione. Dovete pensare che 30 anni fa linee erano molto disturbate, soprattutto i collegamenti a lunga distanza erano tanto disturbati anche da richiedere dei protocolli specifici per poter comunicare con queste linee. Allora, questa è la soluzione immediata, ma non abbiamo fatto riferimento a nessun tipo di architettura di standard del protocollo utilizzato oggi. Il problema diventa evidente, è più complicato da risolvere, se è
Deus video connettore.
Oh, fantastico.
Però non chiedetemi come si usa.
Vabbè, metto qui. Che all'interno di un certo computer, che tu sai. Perché il problema adesso è che non abbiamo più 2, 3, 4 cavi, ma ne abbiamo 6, pure massa diventano 12. Capire che aggiungere un quarto, un quinto, un sesto computer e reti di centinaia di computer diventa una cosa molto complicata, anche dispendiosa, perché questi cavi costano. Fate che è complicato fare un cablaggio che da ogni computer fa adesso. Allora sono state studiate diverse soluzioni. La prima è quella stessa, sarebbe a dire avere un concentratore al centro di questi tre, quindi questi cavetti vengono eliminati. Un'altra soluzione è quella bassa, allora la metto che lo siamo detto così, questa è l'altra. Quella bus, invece, io ho un unico filo e sullo stesso filo si attaccano diversi host. Giusto per far chiarezza, quando si deve parlare di host, host non si può iniziare né con un PC, né con un router, né con un switch, né con niente. L'host è un qualsiasi apparato sulla rete, qualsiasi computer, quindi sulla rete è un host. Cioè, qualsiasi cosa. quindi questi sono tutti host, il tipo di affare lo lascio scegliere un po'. Queste sono le due soluzioni più comuni. IBM poi se ne inventò un'altra, che è la token ring. Allora, ring è più chiaro, non ci sono la regola, no? Il token era praticamente un diavolo. Poteva parlare in quel momento sulla rete. Quando aveva finito, prendeva questo biglietto, lo rimetteva qui e questo token girava sull'anello. Allora, questo tipo di rete non si affermò, benché molto efficiente, però vediamo pure perché. Parlare di una rete anelli è abbastanza. C'è anche un terzo motivo, che se anziché avere 4
considerare più vicino.
Se questi decidono di parlare assieme, il segnale faranno così. È caro che questo segnale nel nostro 1 viene perturbato dal segnale dell'osso del verbo. Il risultato è che non si capisce niente. Questa è la collisione. Poi succede normalmente, ma intanto le schede di rete, quelle di PC normali, sono dotate di un sistema di rilevamento delle collisioni. Cioè, costumo pensa, io devo iniziare a parlare, ascolto per vedere se qualcuno sta già parlando, perché se qualcuno sta già parlando, allora io sto zitto. Può capitare, nelle reti che siano particolarmente praticate o se hai un tasto particolare di sfiga, che mentre tu stai ascoltando, appena tu hai iniziato, che la schiera di rete dice ok, nessuno sta trasmettendo, posso trasmettere io, e anche lo dico è un sistema l'urgenza, lo sente, lo studio, indirizzo di destinazione, di destinazione dello super esempio, per esempio, gli accoluti, i dati, e il
perché caso tu dici di essere
fai almeno poco.
Non so, se c'è persona che è su una terra, poi addirittura questa cosa è vero, che tu puoi fare 10 indirizzi.
No,
allora,
no, sta parlando di cose diverse. Allora, la scheda da 3 euro c'ha un mercato, ok? Tu comunque non puoi scrivere sulla memoria dove c'è scritto questo. Ma per una casa produttrice non ti permette di farlo. Tu a livello software, quando crei i dati da spedire, quindi messi nella busta, diciamo, non lo chiamo pacchetto perché non è il termine adatto, gli puoi cambiare l'indirizzo di sorgente. E quindi ti sei assegnato praticamente un altro indirizzo MAC. Una scheda buona, come per esempio quelle con cui sono l'equipaggio di Cisco, permettono di avere 10 MAC address, perché nel caso ci siano più router su una rete, cioè supponiamo io ho un'azienda grossa che ha 5.000 computer, ok? E io non voglio che muore il mio router, adesso stiamo usando concetti che vediamo un po' più avanti, e mi muore tutta la rete. Allora quello che faccio è avere 2, 3 router, 4 router, nei casi più fortunati, no? Che possiedono i MAC address e se li scambiano, in maniera tale che l'utente non si accorga neppure che la connessione è andata giù. Se muore un router, l'utente non si accorge più di nulla, perché così si scambiano pure le tabelle di firewall, di NAT e via dicendo. Quindi tanti siamo veramente di eventuali. Caso dove sono andato. Ok, durante gli anni il problema grosso di tutta questa roba qua è stata la standardizzazione, cioè di fatto ognuno produce la scheda digitale, quindi poi funzionava, ognuno con le ricordo costanti, chi è entrato per ring operativo, quello che tecchi. Allora, quello che si è fatto è cercare di standardizzare quanto più è possibile il problema della connettività, quindi fare un problema in generale, e di lasciare poi ai vari produttori l'implementazione. Per risolvere questo tipo di problema è stato creato un modello. Il modello si chiama ISO-OSI, ok? In realtà i modelli sono due, uno più semplificato a 4 livelli e un altro a 7 livelli. Direi che quella a 4 livelli è quanto meno difficile. Noi senza accorgercene, in realtà abbiamo già parlato di due livelli di questo modello. Un modello per i non matematici è la maniera di risoluzione di un problema, ok? Io ho un problema che può essere quello di fare il caffè. E quindi il mio modello di fare il caffè è questo, io non cerco i modelli per fare il caffè, però il mio modello è questo, e ogni volta per fare il caffè utilizzo quel modello. Mi metto l'acqua, metto il caffè, spingo la moto. Il primo livello lo disegno dal basso. E io lo continuo. Bene, questo volgarmente viene chiamato livello 1. Secondo livello è il livello di data. E noi fino ad ora abbiamo fatto questo, il livello si chiama livello 2. Allora, il livello fisico è tutto quello che riguarda il cavetto, ok? Tutto quello che riguarda l'aria come mezzo di trasmissione. Quindi il livello fisico è proprio quello che io utilizzo per connettere due schede di rete, per farlo vedere. Quindi i livelli di voltaggi che ci devono arrivare, quanto deve essere veloce la trasmissione, l'impedenza, tutta questa roba va tutta qui a livello fisico. A livello di tunneling invece ci metto i MAC address, sarebbe a dire che lo standard Ethernet, perché alla fine Ethernet è lo standard, insomma, lo standard del proprio ring sta qua, a livello tunneling. Cioè Ethernet dice che a livello di tunneling i MAC address sono fatti così. Dice che per poter trasmettere, se c'hai una collisione, devi aspettare un tempo casuale e poi trasmettere. E scrive proprio il funzionamento a questo livello. È uno standard, un protocollo di comunicazione. Un protocollo di comunicazione come in italiano, come in inglese, ok? È una maniera, una serie di regole che sono messe per iscritto e che servono a due qualsiasi entità per comunicare. Quindi se io conosco l'italiano, sto comunicando con voi, spero che voi mi capiate. Questo è un
nostro protocollo di comunicazione. Loro si sono messi d'accordo all'interno di una rete per parlare con uno standard, un protocollo fisico, un protocollo a livello Ethernet, a livello di data link che si chiama Ethernet, e quindi trasferiscono dei dati da uno all'altro usando questo tipo di indirizzi. Abbiamo detto che un problema grosso è quello della connettività. Mettiamo caso, io ho un'azienda bella grande, ho fatto i soldi, ho tre televisioni e voglio collegare tutti i computer dei miei dipendenti per fare vedere quando non servono gli streaming. Allora, ho 5.000 dipendenti, quello che devo fare è avere una rete internet che mi possa supportare 5.000 computer. Chiaramente, per risolvere questo tipo di problema, cioè di connettere tutti questi PC insieme, la prima cosa ovvia è stata quella di inventare degli apparati che possono dei ripetitori di segnale. Qui ci sono dei problemi e a livello fisico e a livello proprio materiale di cablaggio. Allora, il primo a livello fisico è che se io ho un filo, gli applico una tensione, dall'altra parte mi arriva la tensione meno qualche cosa, cioè in qualche maniera il segnale che parte non è uguale a quello che arriva. Quindi se io ho un computer a Catania e una Messina, non posso pretendere di collegarli in maniera troppo semplice, anche se ho un unico cavo di 90 km, perché questo segnale viene attenuato, quindi nel mezzo ci devo mettere dei ripetitori. È la stessa cosa che accade col telefonino praticamente, solo che l'area chiaramente ha un'impedenza un po' più alta del un cavo di rame. E che stanno dicendo? Per risolvere questo problema sono stati dei ripetitori, comunemente questi li chiamiamo hub. Cioè, quando arrivate con le scatolette dove attaccare gli RJ45, quelli si chiamano hub, sono semplicemente dei ripetitori e lavorano a questo livello. Ok? Sono un apparato fisico quello, quindi non fanno altro che prendere il segnale e ribaltarlo su tutte le porte. Quindi, l'esempio che si fa classico è intanto di disegnare questa roba qua per renderla un po' più comprensibile. Qui ci sta amando. Questa è una porta dell'altra, questa è una porta dell'altra, questa è una porta dell'altra. Abbiamo detto che questa è una comunicazione out duplex. Quando lo sfondo trasmette tutti gli altri stanno zitti e quando lo sfondo trasmette tutti gli altri ascoltano. Quindi l'hub quello che fa è ricevere su questa porta e trasmettere sulle altre. Riceve qualcosa sulla prima, trasmette sulla seconda, la terza, la quarta. A un certo punto nella storia immagino qualcuno si sia chiesto, ma c'è qualcosa di più efficiente di questa roba qua? Perché il problema è che qui intanto io ho un mezzo di comunicazione che è molto poco, perché io potrei magari far passare più cavi, più fili nello stesso capo e magari parlare in full duplex. Farebbe una cosa spiegabile. La soluzione non è molto semplice, ma esiste e si chiama switch. Ha la stessa forma dell'app, solo che ha un funzionamento che è completamente differente. Ora, intanto l'app sta qui. Questo è un apparato fisico. Lo switch invece sta qua. Normalmente si dice, ho uno switch o un hub è la stessa cosa. Non è per niente la stessa cosa. Adesso per la gente di fuori gli switch sono molto più efficienti. Intanto gli switch permettono le comunicazioni su duplex, mentre qui in hub sono soltanto una su duplex. Adesso vediamo perché è possibile mettere su duplex. E poi perché gli switch sono più sicuri degli hub, perché gli hub sono dei ripetitori, cioè quello che prendono sulla porta 1 lo rivelano su tutte le altre 3. I switch invece sono selettivi. I switch dicono, se io ho il computer 1, l'host 1 sulla prima porta, nessuno su Mariamo, eh? Il nostro uno vuole parlare con Lost 3, che sta attaccato sulla seconda volta. Perché devo ripetere lo stesso messaggio su tutte le altre cose? Non c'è motivo. Allora, lo Switch semplicemente ha una tabellina che si chiama Mac Table, che molto semplicemente è fatta così. Da una parte c'è il Mac, dall'altra parte c'è il numero della porta. E quindi ci avrà questo link address scritto qua, quindi 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Qua sotto c'è tutti gli altri link address, ad esempio a 1, a 2, a 4, tutti gli host che stanno sulla rete. E poi le varie porte. Abbiamo detto che il primo host sta sulla prima porta, e quindi qua ci avrà 1. Il terzo host sta sulla seconda porta, e quindi qua ci avrà 2. E via dicendo. Quindi, lo Switch è in grado innanzitutto di capire chi sta attaccando la porta. Appena voi attaccate il cavetto allo Switch, lo Switch guarda il MAC address sorgente e vi inserisce una riga qua dentro. Quando trasmettete, seleziona il traffico e lo filtra verso la porta di destinazione. Quindi l'host 1 parla con l'host 3 e il traffico passa dalla porta 1 alla porta 2 e non passa per la porta 3 e la porta 4. Questo chiaramente è più sicuro ed è più efficiente. È più efficiente perché questa roba qua, attraverso dei chip che si chiamano ASICS, questo è il plurale, il nome del chip è ASIC, questo dovrebbe essere asynchronous, switched, qualcosa. Questi chip qua, quindi lo fanno in hardware, sono molto veloci, permettono di connettere lo host 1 e lo host 3 come se ci fosse un cavo diretto. Questo è un esperimento che potete fare a casa. Prendete due computer, li attaccate tramite un hub, vedete che la comunicazione va su a 100 megabit output. Se invece prendete un cavetto cross, cioè che abbia i cavetti incrociati, e provate a connettere lo host 1 e lo host 3 direttamente con quel cavetto, vedete che la comunicazione va su a 100 megabit full duplex. Perché? Perché prima abbiamo detto che l'hub è come se stessero tutti su uno stesso filo. Con il cavetto cross è chiaro che ci sono soltanto due host che comunicano, e il polo di trasmissione dell'host 1 è attaccato direttamente al polo di ricezione. Ecco perché il cavetto si chiama cross, perché i cavi sono incrociati. Cioè io ripalto, io ho lo struno che ha X ed RX, e da questa parte ho TX ed RX. Allora, la connessione tra questa e questa avvengono in questa maniera, X e X, e poi questo tipo di comunicazione può avvenire in duplex, chiaramente. Quindi lo Switch consente di fare alla velocità della luce di lei questo tipo di lavoro qua. Cioè, lo Switch quello che fa è connettere un computer ad un altro ma che fa sul cavetto nel mezzo. Il lavoro è compiuto da questi centri qua. Lo Switch quindi lavora a livello di datalink, che è il MAC address. Adesso iniziamo a vedere come si può mettere in crisi questo tipo di sistema. Allora, innanzitutto ci sono dei indirizzi particolari che si chiamano indirizzi di broadcast. A livello standard, quindi internazionale, si è deciso che alcuni di questi indirizzi non possono essere usati per le schede di rete. C'è un indirizzo particolare, che è l'indirizzo F che viene chiamato indirizzo di broadcast, cioè persino nel mezzo con l'esadecimale del binario, questa roba qua significa un indirizzo di 6 byte tutti a 1. Questo qui si chiama indirizzo di broadcast. Questo viene usato quando si vuole trasmettere qualcosa da un host verso tutti gli altri. Quindi se l'host 1 vuole mandare una cosa dall'host 1 all'host 3 all'host 4, metto come indirizzo particolare questa roba qua, come indirizzo di destinazione. Che succede se l'indirizzo di destinazione destinazione è questo, succede che lo switch si comporta esattamente come un hub. C'è un'altra occasione in cui lo switch si comporta come un hub, solo un'altra, che è quando attaccate il computer allo switch, perché siccome lo switch è una bella quando la accendete vuota, la prima volta che attaccate la porta e che trasmettete qualcosa, il pacchetto viene sparato su tutte le altre porte, perché questa tabella è completamente vuota. Allora, un meccanismo simpatico per controllare il traffico di un altro host è fare in modo che lo switch si comporti con un altro. Questa cosa si può fare. Supponiamo che l'host 1 voglia parlare con l'host 3, no? E l'host 2 sia un attaccante. Allora, con uno switch nel mezzo io dall'host 2 non posso vedere il traffico che va da 1 a 3 o da 3 a 1. Non lo posso vedere. Quello che posso fare però è iniziare a sparare sullo switch pacchetti assolutamente
a cazzo
sì. Con dei neck address che siano sballati e sempre diversi. Questo ha l'effetto di rendere questa tabella assolutamente inutilizzabile, perché questa tabella ha una dimensione finita, ma a un certo punto si riempie e quando si riempie viene cancellata. Quindi succede intanto che lo switch diminuisce le sue prestazioni, perché c'è un processo che si chiama crashing della memory, cioè sta diventando una spazzatura praticamente. Lui inizia a non trovare più nei tablet dello studio dello studio, perché in questa cosa tabella viene sempre cambiata e magari questi nei tablet vengono cancellati, e quindi il traffico che lui non sa esattamente dove andarlo, trovando su tutte le porte. In questa maniera lo studio può capire, può partire i messaggi che vanno da 1 a 3, da 3 a 1 e quindi tutta la rete. In questa maniera lo switch viene annullato. Un'altra cosa simpatica, un altro aspetto simpatico è che chiaramente lo vede a questo switch attaccare un hub, per esempio. Allora che succede? Succede che per uno switch è perfettamente normale avere due MAC address sulla stessa porta. Questo significa poter avere MAC address qui, stesso MAC address qui, no, MAC address diverso, ma porta uguale, perché lui filtra in base a MAC address. Succede che se voi qui attaccate un hub, magari a questo hub ci siamo attaccati altri hub, a parte che chi ha configurato la rete è un criminale, comunque avete
la nostra,
50,
la nostra la rete
nostra. Avete 50 MAC address sulla stessa porta. Infatti vai con di privacy, può essere che questa mic table alla fine scoppia e quindi lo switch sarebbe inutile. Qualcuno inoltre potrebbe avere delle simpatiche trovate e dire: ammazza, io ho 50 computer, vorrei avere due switch, nel caso uno switch si rompe con il suo telefonino, io voglio continuare ad andare in rete. Allora di solito quello che si fa è questo, no? E qui supponiamo che sia internet, ok? Bella. Qua c'è una parabola nel mezzo del quale parleremo tra un po', e qui abbiamo uno switch e quindi andiamo. Dopodiché questi due sono attaccati alla nostra fantastica rete, ok? Questa roba qui, in condizioni normali, cioè con lo switch da 30 euro, non la fate perché non funziona. O vi comprate uno switch buono, oppure la stessa. E quello che succede è che, in quanto c'è un host qui che vuole parlare con un host che sta qui, lo switch non fa altro che far passare il traffico, ok? Non succede nulla. Il problema qual è? Siccome questo switch è attaccato direttamente a quest'altro, questo switch vede il MAC address su questa porta che vede quest'altro, che però guarda caso sono esattamente gli stessi a quelli che lui vede su quest'altra porta. Se questa cosa potrebbe funzionare nelle comunicazioni punto a punto, cioè dallo 1 allo 3, non funziona appena qualcuno spara un broadcast, cioè cioè per una rete Windows questa cosa dura meno di secondi. Perché al primo broadcast succede che questo riceve il pacchetto, dice ho caspito un broadcast, lo devo rimandare su tutte le porte e lo rimanda a questo qui. E dice ho caspito un broadcast, lo devo rimandare su tutte le porte.
Bellissimo.
Esatto, questo si chiama broadcast storm, utilizzabile nella rete in millisecondi, perché proprio perché sono fatti in hardware, questo tipo di lupo sono altamente distrutti, quindi può andare su una rete in nulla.
Quando manda rapida, come è successo una volta di questa? Cosa bisogna fare?
Devi staccare il switch, non c'è altra maniera, perché di solito non funziona.
Cioè, per l'alimentazione?
Sì, perché il problema è che qui tu, anche se sono switch managed, cioè sui quali puoi controllarli da remoto, non ci arrivi più, perché la metteboli diventa spazzatura. Lo switch inizia a caricarsi di lavoro e non ti risponde più, ma il tuo computer probabilmente già non ti sta rispondendo perché inizia a ricevere broadcast e a elaborare, quindi così più ti va.
Ecco, non c'era Webbit,
esatto. Ti manca che se andate al Webbit, io ti faccio un attacco con Ethercat che fa questo lavoro qui del MAC address, sparare in casa a cazzo e buttarlo sulla rete in quattro ore.
Che bello.
Risolvere questo tipo di problemi, ci sono degli switch molto più costosi che permettono, hanno un protocollo particolare, il valore della disco si chiama CGT, tutti gli altri sono uguali, cambiano solo il nome perché la disco c'è proprio questa qua, che praticamente la porta quando voi attaccate il cavetto, una volta in un switch normale va subito su, ok? Se si accende la lucetta sul switch, però tu insisto, aspetta qualche secondo, perché la porta passa attraverso i stati e cerca di capire se dall'altra parte c'è un altro switch, perché gli switch della disco mandano sulle porte, che sono state configurate per fare questo, i pacchetti che si chiamano CDP, Cisco Discovery Protocol, così che uno switch può sapere se quella porta è attaccata a un altro switch, ok? Quindi questo switch capisce che su questa porta c'è attaccato un altro switch, quello che fa è non replicare il broadcast, e questa roba funziona, si può fare pure a in cascata, ok? Quindi può sapere altri switch qua sotto in maniera gerarchica, quello che fa è semplicemente buttare giù questa lice, questa porta non salirà mai, va in uno stato che si chiama di standby. Cosa succede se per caso da questa parte lui non sente più che c'è lo switch? Succede che lui pensa che questo switch è morto e questa volta va su in qualche secondo, di solito sono 5 secondi, e quindi non avete perso la connettività verso l'internet. Bene, vi ho parlato di hardware, ho parlato di switch, abbiamo parlato di come distruggere uno switch. Un altro grosso problema è quello del broadcast, perché prima dicevo una rete Ethernet possiamo mettere 100.2 con via la Cisco, comunque con 250, perché è per il broadcast. Perché succede se io ho 5.000 computer attaccati allo stesso pezzo? Succede che probabilmente questi 5.000 computer non riusciranno a comunicare, perché si collegava sempre quello, c'è sempre qualcuno che deve trasmettere. Ci saranno troppe collisioni e non si riesce a comunicare. Allora, quello che occorre è un dispositivo che non faccia passare il broadcast, chiaramente. Quindi io devo avere da una parte la mia rete, poi qualcosa nel mezzo che non mi faccia passare il broadcast e poi un'altra rete. Questo qualcosa si chiama router, penso che più o meno tutti hanno sentito parlare di router. Adesso vediamo qual è il lavoro del router. Il router non lavora a livello fisico, non lavora a livello data link, ma lavora a livello network, quindi un attimo più su. E lavora a livello network proprio perché non deve fare passare i broadcast. Come protocolli da questa parte ci sono anche gli standard fisici del cavo, Ethernet abbiamo detto a questo livello, e a questa parte c'è i tutti, ok? quando qualcuno mi parla di protocollo TCP/IP, in realtà protocollo TCP/IP non vuol dire niente, si parla di stacco TCP/IP, cioè di diva TCP/IP, perché lì è un protocollo a sé stante e può funzionare benissimo anche senza il TCP, ok? Quindi l'IP sta qua, qui ci sta l'IP e il TCP sta appena sopra. L'IP sta qua, il TCP sta appena sopra perché ci arriviamo. Cosa?
La proprietà intellettuale è probabilmente casuale, che è vietato oggi.
Allora, insegniamo qualcosa che abbia senso. Questo è il simbolo che si usa in rete per lo switch, questo è il simbolo che si usa in rete per una rete che ha chiuso il passo, ok? Quindi per tutte le rete potete trovare così. Quindi sosteniamo, diciamo, qualcosa che abbia un senso, che potete trovare tutti gli schemi di rete. Ad ognuno di questi endpoint ci stanno spezzando due switch, chiamiamo switch, switch, e questo lo chiamiamo router. Allora, questi tipi di reti si chiamano LAN, è un acronimo per Total Area Network, che in realtà è sempre di quello che stiamo parlando. Per capire più o meno di che tipo di collegamento si tratta, si parla di LAN local, perché è una cosa limitata geograficamente a una stanza, un piano, grosso modo, un edificio, ma non di più. Poi ci sono altri tipi di collegamenti, sono i collegamenti LAN, chiaramente sono molto veloci, proprio perché siamo in prossimità dei computer che possiamo connettere. Ci sono collegamenti tipo MAN, dove lavoro io, per esempio, abbiamo un collegamento MAN a un gigabit con una sede a 20 km circa. Quello è MAN perché è un collegamento nell'area metropolitana, MAN sta proprio per metropolitana area network. Un collegamento a internet con la DSL, un collegamento WAN, per questo sul router lo trovate WAN port, WAN sta per wired area network. Allora, abbiamo detto che gli switch replicano il broadcast, quindi tutti i computer che stanno su questa rete, tutti gli host che stanno su questa rete possono parlare. Tutti gli host che stanno su questa rete possono parlare pure, perché stanno tutti quanti attestati in uno switch. Il router invece è un apparato che mi blocca la comunicazione tra queste due reti. Il mestiere del router è proprio quello di far comunicare queste due reti, visto che i broadcast non passano. Allora, tornando al modello di prima, quindi quella pila che abbiamo disegnato, il router abbiamo detto che sta a livello IP. Per far comunicare un host di questa rete con un altro, io dico ho bisogno soltanto del MAC address, no? Come ho detto prima, stanno sulla stessa rete, per il broadcast, io voglio parlare con un altro host, passo solamente allo switch. Quindi se io avessi l'host, questo lo chiamiamo A1 per esempio, questo lo chiamiamo A2, A3, A1. Se l'host A1 vuole parlare con l'host A3, l'unica cosa di cui ha bisogno è il MAC address. Se invece voglio parlare con qualcuno che sta da questa parte, mettiamo B5, l'host A1 che vuole parlare con B5 non può avere il MAC address, perché il problema è che il router non me lo fa passare. Allora bisogna andare a livello superiore. Ad ogni macchina, oltre al MAC address, associamo un altro indirizzo che conoscete bene, che è l'indirizzo IP. Se io dico l'osta 1 ha un MAC address, a questo MAC address associo un altro indirizzo che si chiama indirizzo IP, e l'host B5 che è anche è su MAC address, gli associo anche a questo un altro indirizzo IP. Cerchiamo di rendere questa cosa comprensibile con questi numeri 192, 168, 0, 4. Questo 192, 168, 1.0. Questi sono dei numeri a caso, ma non troppo, poi vediamo pure perché. Quello che devo fare è mettere la prima cosa. Quello che voglio fare dall'osta 1 parlare all'osta B5, quindi sicuramente quello che devo trasmettere dovrà avere almeno due indirizzi. L'indirizzo sorgente dell'osta 1, l'indirizzo IP, questa roba qua, e l'indirizzo di destinazione dell'osta B5, che è questa roba qua. Ok, proviamo a scrivere i dati esattamente come li vogliamo. Allora, 192, 168, 04. Questo è sorgente. Poi mettiamo 192, 168, 112. E questa è la destinazione. E poi ci sarà la mia possibilità. C'è solo un problema che abbiamo detto che l'osta 1 direttamente con l'osta 5 non può parlare. Quello che permette la comunicazione è tutto. Allora, come fa l'osta 1 a parlare con l'osta B5? Semplicemente chiedi al router chi ci fai parlare. Quindi quello che io faccio è devo mandare una comunicazione a un amico mio che sta a Milano. Io non ci posso andare a Milano. Quello che faccio è prendo una busta, scrivergli il nome e ci faccio un francobollo e darlo alle poste. Le poste in questo momento sono equivalente al nostro router, cioè si occupano di prendere questi dati, guardare l'indirizzo che sta scritto su, trasportarlo dall'altra parte e consegnarlo all'amico mio che sta a Milano in questo momento è di 5. Quindi quello che io ho fatto è l'indirizzo sorgente, cioè l'indirizzo destinazione, l'amico mio, i dati, il contenuto della lettera. Ancora però non ho specificato come faccio a contattare il router. Quello che entra in gioco è il MAC address. Cioè, tutta sta roba qua, in realtà, è compresa all'interno di un frame che contiene il MAC address, eccetera, eccetera, sorgente, e quello di destinazione, 0 a 1, B2, eccetera, eccetera. Esattamente come avviene questo tipo di comunicazione. Allora, l'osta 1 dice io ho dei dati da trasmettere, i dati ci sono. Poi dice a chi li devo trasmettere? A 192, 168, 112, e gli attacca questo indirizzo. Chi sono io? Gli attacca questo indirizzo. E poi dice, ma l'host che ha 192.168.1.12 è su una mia, cioè ci posso parlare direttamente oppure ho bisogno di qualcuno? Sta a Catania o è a Milano? Perché se è a Milano non ci posso parlare direttamente. Allora gli attacco qui l'indirizzo del router. In realtà questo qui è il MAC address del router, cioè l'indirizzo di destinazione, il MAC address, questo qui è il MAC address del router che sta sotto mia rete, che è volgarmente chiamato default gateway. In realtà è un router. Domande? No, ti chiamano le perché a questo punto qualcuno potrebbe.
Noi siamo abituati a questo utilizzo del telefono.
Guarda, non ti faccio la bella di tutti perché non era quello di scatole. Quando non devo chiedere è abbastanza semplice, quando devi iniziare a configurare le software di Netmaster. Allora qualcuno direbbe, caspita, ma io come faccio a capire se l'ho vista sulla mia rete o no? La domanda era questa.
Io
l'ho sulla rete.
Adesso basta facendo questo.
E quando io vi ho detto che i due indirizzi IP sono andati a casa ma non troppo, è perché in realtà l'indirizzo IP così dice poco nulla, cioè fin quando state sulla stessa locale network non va bene, appena iniziate ad andare verso internet o verso altre reti, questa roba qua ha bisogno di altre informazioni. C'è una cosa che si chiama netmask. Il meccanismo purtroppo è una rottura di scatole, io provo a spiegarlo in maniera semplice. Allora, intanto perché si mettono i puntini qua? I puntini, uno di questi è un byte, ok? Quindi questi sono 8 bit. 8 bit sono un byte. Un bit è l'unità minima di informazione, o 0 o 1. Al posto di 192 posso avere 512? Assolutamente no, perché proprio perché questo è un byte, cioè 8 bit, il numero massimo che io posso rappresentare è 256, ok? Siccome in informatica inizia a contare da 0, sono 256 numeri meno 1, quindi 255. Infatti se provate a convertire con la calcolatrice 255 in binario, vedete che sono 8-1, uno di seguito all'altro. Quindi l'indirizzo IP in realtà lo possiamo scrivere in un'altra maniera. 192, allora sono 128, 192, potrebbe essere 128, 64, 192, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Questo qui è 192. Poi 168, 168 è sicuramente 128 più un altri 40, quindi il primo, poi ce ne sta 64 che non ci vanno 0, questo dovrebbe essere 5, 32, 32, poi c'è 16, 16, 16 no, 16 no, poi c'è 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 è semplice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 e 12 è 2 elevato a 3, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1, 0, mi pare, 2 elevato a 0 fa 1, 2 elevato a 1, questo fa 1, 2 elevato a 1100, ok. Questo qui è la versione binaria di questo indirizzo qua. La netmask di solito è un numero che è 255 255 255 0. Vi assicuro che sono netmask ben complicate, che sono 255 255 224 0 per esempio, oppure 255 255 255 192, oppure 224 248. Allora proviamo a scrivere 255 in maniera binaria. Allora 255 abbiamo detto che è il numero massimo rappresentabile, quindi questi sono tutti 1, ok? Punto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 4 5 6 7 8. Questa è la nostra netmask. Una cosa che non abbiamo scritto è l'indirizzo IP del router. Perché il router in questo caso ho messo punto 1 per indicare 192, 168, 1, 1, diciamo così, così è più chiaro. da questa parte 0,1, perché queste sono la parte interessante dell'indirizzo. Allora, ogni host ha una cosa che si chiama app table, che è simile alla tabella dello switch. Praticamente dentro c'ha un'associazione, c'è scritto questo IP è associato a questo MAC address, era quello che dicevamo prima. Io a ogni host associo un MAC address e a ogni MAC address associo un IP, quindi ogni indirizzo IP è associato a un MAC address e ogni host conosce il proprio MAC address, il proprio IP e quello degli host con cui ha comunicato. Come fa a capire che con un host non ci può comunicare? Se all'host di 5 gli ho dato questi indirizzi IP 192.168.1.12 e la master 255.255.255.0 come quello che abbiamo scritto, ogni volta che trasmette qualcosa l'host fa questo tipo di lavoro: prende l'indirizzo IP di destinazione, in questo caso l'indirizzo IP di destinazione è 192.168.0.4 e gli applica questa maschera. Applicare significa fare lend bit a bit. Ora lend è una funzione logica che ha questo tipo di tabella, la scriviamo, qua. Allora, x, y, end 00, 01, 10, 11. Ok, quindi 0, end 0 fa 0, 0, end 1 fa 0, 1, end 0 fa 0, 1, end 1 fa 1. Quindi l'unica volta che questa funzione restituisce 1 e quando entrambi gli operandi sono 1. Inoltre ha una curiosa proprietà: se mettete davanti questi due, il primo operando non viene modificato, cioè se io con il primo operando con 0 e 1 e dopo il secondo operando con 1 non viene modificato l'output. Se invece ho 1,0 come secondo operando, qualsiasi cosa ci sia viene posta a 0. Questa caratteristica di questa funzione viene utilizzata dalla netmask, viene utilizzata in combinazione con la netmask per capire se l'host a 1 sta nella stessa rete dell'host a 5. Allora, prendiamo l'indirizzo dell'host a 1, che è 192.168.0.4. La prima parte è 192. Viene fatto l'end bit a bit, cosa succede? E siccome questi sono tutti 1, qui sotto abbiamo 192. Ok? Non cambia. 168 viene fatto l'end bit a bit, più passa indenne, 168. Purtroppo accade che da questa parte l'1, siccome ci sono tutti 1, passa indenne. Ma poiché quest'uno è diverso dallo 0 che abbiamo qua, già qui il processo si può fermare e l'host capisce che l'host di destinazione è diverso. Quindi quello che succede in una rete IP di solito è che siamo due indirizzi che sono riservati. Uno è il broadcast, che è la stessa funzione del broadcast Ethernet, okay? E un altro è l'indirizzo di rete, che si assume avere tutti 0 nella parte host, perché la netmask così fatta distingue una prima parte di indirizzo che passa indenne, quindi esattamente quello che abbiamo di indirizzo viene passato dall'end immutato. In più c'è una parte, che sono questi 8 bit nel nostro caso, che viene modificata e viene posta sempre a 0. Questo è l'indirizzo di rete, quindi se io volessi l'indirizzo di rete di questa rete, della rete B, sarebbe 192.168.1.0. Da quest'altra parte l'indirizzo di rete è 192.168.0.0. Questo vuol dire che io non posso utilizzare per un mio host sulla rete l'indirizzo IP 0.0 e qui non posso utilizzare 1.0. Giocare su questa qui chiaramente è possibile, perché volendo io potrei mettere a 1 quest'altro bit e avere per esempio più reti, perché è chiaro che qui posso avere diverse reti, no? Basta che cambio un numero qua o quante reti mi pare. Basta che cambio un numero su questa porzione e sta 0 invece, o quanti host mi pare. Allora, all'interno, diciamo, per concludere, all'interno della stessa LAN abbiamo tutti gli host che hanno lo stesso indirizzo di rete, uguale, 192 ce ne sono 1-0, che dovete considerare Daniel Master, ma la porzione host, cioè gli ultimi bit che non ven- che vengono posti a zero dalla net, ma quelli differiscono per tutti tra allora formalmente non è come di più, nel senso che praticamente è così, però in realtà il router è un host della mia rete. Quindi si va da 1 a 254, esatto. Succede che di solito, siccome 255 host sono tanti per una rete, allora dicevo, se ne hanno 100, può accadere che anziché 255 ci sia un altro numero, che si ottiene magari ponendo questi qui a 1. Già sta roba qui è 192 per esempio. Poi succede, succede che questi sono 6, 2 elevato a 6 fa 64. Sì. Posso avere quanti? 62 host sulla mia rete, perché uno è l'indirizzo di rete, che è 0, e uno è l'indirizzo. Come cambio le reti cambiando questi due bit? Quindi, questa è una rottura di scatole fare tutti questi conti, eh. Fare il subnetting è una cosa complicatissima, anche perché così è banale, ma vi assicuro che poi, quando ci sono diversi protocolli di routing che... perché quindi sono diversi, diversi router magari perché c'è lo balancing con tolerance, devono comunicare con altri router, se, nel, se il subnetting non è fatto correttamente, cioè se noi non abbiamo scelto correttamente questi numeri e la netmask, il problema è che la rete non funziona bene, perché i router non riescono a scambiarsi davvero di routing efficientemente, insomma ci sono grossi problemi se questi indirizzi non vengono assegnati con criterio. Qualcuno prima diceva al che iniziassimo che è capitato che una slacker per lui una slacker era andare in rete senza settare il default gateway, non è magia, è una cosa che si può fare e il meccanismo si chiama ARP proxy. Quando l'host B5 deve parlare con l'host A1 non conosce l'indirizzo MAC address dell'host A1, ma conosce soltanto l'indirizzo IP. Se voi non settate un gateway al B5, B5 tenta di comunicare con l'host A1 sulla sua stessa rete. Allora la prima cosa che fa per comunicare sulla sua stessa rete è cercare l'indirizzo MAC address dell'host A1. Come fa? Fa un broadcast app, si chiama, cioè se prendete TCP Dump e The Real vedete che qui vi traduce il broadcast app con US indirizzo IP, TELS un altro indirizzo IP, sarebbe dire chi ha l'indirizzo 192.168.0.4 dice 192.168.1.12, perché questo qui si sta chiedendo che nel caso abbia l'host a 1 che ha questi indirizzi IP, perché lui per comunicarci al momento ha solo indirizzi IP. Se però non è stato un default gateway, lui lo fa sulla sua stessa rete. Il meccanismo che si chiama ARP proxy, se è configurato sul router, il router si comporta in maniera particolare, è lui che risponde a tutte le richieste ARP che non sono per questa rete, lui risponde e dice sono io. Quindi l'effetto qual è? Che quest'host dice caspita, 192.168.0.4, chi ce l'ha? Ce l'ha il router e manda il pacchetto verso il router. Il router lo prende e lo ruota verso questa rete e viceversa, il pacchetto torna indietro.
Però
sì, questa cosa ha praticamente un costo zero, ma non si fa quasi mai perché non ti permette di configurare eventualmente questi gateway e via dicendo. Quindi su una piccola rete sì, la metti in piedi e funziona. Poi comunque non è una cosa consigliata perché è poco sicura, perché metti caso io ho uno scoop qui, decido di fare da router, vi assicuro che io posso tranquillamente rispondere con un ARP proxy, tutte le macchine si connettono a me, io rimbalzo verso il router e quello che succede è che tutte le connessioni passano per il mio computer, io mi guardo tutto il traffico e gli host non si accorgono di nulla perché continuano ad avere connessione verso l'esterno. Adesso quello che vorrei fare è far vedere esattamente come viene composto un pacchetto. Cioè, quando l'host D5 decide di parlare con l'host A1, che cosa succede nell'host D5, cosa succede nella rete e che cosa succede all'host A1. Allora, quello che facciamo, host D5, vabbè, ci sta l'host D5 nel mezzo che non ci interessa, poi c'è user. Ci stanno altri host e qui ci sta host 1, questo la 192 168 04 e questo la 192 168 1 14. Allora l'host di 5 ha dei tagli da scrivere, quello che fa intanto è mettere dei dati da qualche parte in un'area di memoria. Fatto questo, lui cosa ha? Ha l'indirizzo IP di destinazione che è l'attacca 192.168.0.4. Ci attacca anche il suo indirizzo sorgente perché si aspettava una risposta magari. Va a controllare nella ARP table se lui per caso è il MAC address di questa roba qua, ma guarda caso si accorge che questo host qua non sta sulla sua rete, quindi lui è sicuro che nell'ARP table non c'è il MAC address di questo host perché sta da un'altra parte. Allora guarda un'altra tabella che si chiama tabella di routing e va a guardare se per esempio c'è un'entrata, si chiama rotta, che dice per raggiungere la rete 192.168.1.0 puoi passare da quest'altro host sulla rete. Cioè l'informazione qual è? Se io voglio spedire qualcosa a Milano e io non ci posso andare, sono due cose: o conosco chi lo fa per me oppure niente. La tabella di routing dice al computer chi può fare questo lavoro per lui. Quindi il default gateway non è altro che il router predefinito, se volete, cioè un computer, un host sulla rete, che fa il lavoro di trasportare i pacchetti da una parte a un'altra. Quello predefinito è quello che viene utilizzato nel caso più sfortunato. Perché il computer D5, se c'ha un host che dice guarda io sono in grado di connetterti direttamente a questo host qui, lui sceglie quello perché è preciso. Nella possibilità più sfortunata in cui non riesce a comunicare direttamente con quell'host, utilizza il default gateway. Dovremmo pure parlare del discorso della netmask, di come mettere due tabelle di routing, però mi sembra andare oltre. Mi interessa però che arrivare qua. Quindi abbiamo chi dà da trasmettere, l'indirizzo sorgente, l'indirizzo di destinazione, e sappiamo inoltre che questa roba qui la dobbiamo passare al router, ok? Perché con questo non ci possiamo parlare. Quindi quello che facciamo è attacchiamo un'altra porzione di dati che sono il MAC address, il MAC sorgente e MAC adesso tutti i dati da trasmettere e tutta questa roba qua, quindi tutta questa roba qua io la devo dare al router. Questa roba arriva al router, il router che cosa fa? Toglie via i MAC address che ci sono su questo frame, li cancella, dopodiché dice posso raggiungere l'host A1? La risposta nel nostro caso è sì. Lui, il router, conosce il MAC address di A1 perché ci sta sulla stessa rete, è connesso direttamente. Quindi quello che fa è sostituire il MAC sorgente con il Mac del router su questa interfaccia, chiaramente, queste due schede di rete, e mettere il Mac di destinazione di A1. Questa roba arriva da quest'altra parte, l'host A1 vede il Mac di destinazione il suo, cancella tutta questa roba che non gli interessa, controlla se l'indirizzo IP di destinazione è il suo, se è il suo elabora e ti prende i dati, altrimenti li butta via. Se voi provate a forgiare un frame su parere, allora i pacchetti a livello di Ethernet si chiamano frame, cambia solo il nome, il concetto è lo stesso. Voi provate a forgiare un frame, cambia il mercato di destinazione dell'host 1 è un indirizzo IP diverso. Quello che succede è che l'host prende il pacchetto, fa un'elaborazione, quindi controlla se c'è il checksum, se questi dati sono arrivati corretti, se sono corretti eccetera eccetera, arriva a valutare l'IP e lo scarta, quindi fa uno step di elaborazione in più. Questo è il motivo per cui abbiamo parlato di stack. Quando attacchiamo l'indirizzo IP siamo qua, poi cerchiamo cosa? Il mercato, e quindi scendiamo giù, poi lo trasferiamo attraverso un filo e siamo qua. Al momento del router noi ritorniamo su, quindi qua togliamo l'indirizzo MAC address e rimaniamo soltanto con l'IP. Dopodiché il router fa, riscende giù, cioè gli attacca il suo MAC address e il MAC address dell'host 1, scende a livello fisico e arriviamo sull'host 1. L'host 1 fa questo lavoro, cioè stacca il MAC address, controlla l'IP e poi eventualmente si divide. Capito quando il sistema è molto macchinoso, quello che però assicura è intanto delle comunicazioni efficienti e poi il fatto che io posso sostituire un pezzo di tutta la pila purché mantenga le stesse interfacce, cioè se io cambio il livello fisico anziché la Ethernet a 10 megabit metto quella a 100 megabit è chiaramente differente, però di fatto non ho cambiato la maniera in cui lo comunico con gli strati che stanno sopra e quindi per i produttori è un grosso vantaggio. Cioè, tutto questo carico di lavoro, di invenzione di questo modello serve ad evitare che noi abbiamo 50 schede diverse, ognuna delle quali non parla con l'altra. E io ricordo perché questa cosa è importante. Attacco, ai miei dati di attacco l'indirizzo IP di destinazione e il mio indirizzo IP sorgente. Dopodiché io attacco il Mac del router, perché non sta sulla mia rete, è il mio Mac sorgente. Il router lo prende, cancella questa roba qua, gli mette il suo Mac address sorgente, il Mac di destinazione dell'host 1, questa roba arriva sull'host 1, vengono cancellati entrambi i Mac address perché non servono più, controlla l'IP, controlla, una volta fatto cancella l'IP, gli restano i dati. E quindi abbiamo ottenuto che, guardate quanta roba abbiamo aggiunto per i dati, poi ci sono un sacco di altre informazioni con checksum, cioè abbiamo un checksum a livello di Ethernet, un checksum a livello di IP, abbiamo diversi checksum per controllare che questi dati da qui a qui viaggiano integri, perché sì.
E cosa succede se sulla rete di A1 c'è un host A2 che ha un indirizzo MAC diverso, un indirizzo più uguale e deve comunicare con la
macchina? Succede che le comunicazioni potrebbero non andare a punto, perché in questo momento il router sa che c'è un mercato, due mercati che corrispondono allo stesso IP, quindi dipende la tabella del router in quel momento quale mercato sta associato. Vi spiego meglio. Ogni host, abbiamo detto, una tabella di un hard table, quindi qua c'è un mercato e qua c'è un IP. Io posso avere il MAC address, per esempio A1, attaccato a 192.168.0.4. Nel momento in cui mi arriva, io il router riceve un pacchetto con A2, lo stesso IP, il router cancella questo IP, qua ci scrive A2. Questo è un altro tipo di attacco che si fa, cioè io fluggo, cioè sparo a tempesta dei frame verso il router o verso lo switch che hanno lo stesso indirizzo IP ma MAC address il mio per esempio e inizia a ricevere il traffico di un altro host.
come lo dire questo, cioè potrei spacciarmi per il mostro, per mostra 1, mostra 2,
diciamo che questi attacchi non è che siano proprio delicati, cioè qualcuno si accorge che stai buttando lui del Apple Switch. Questo è quello che succede a livello di rete. Adesso è il momento di vedere se avete capito veramente, ma più programmi come fanno a comunicare? Cioè, se voi avete Internet Explorer e il programma di posta Outlook e memory limitati, come faccio io a capire se vi devo dare all'Internet Explorer perché è una pagina web oppure li devo dare all'Outlook Express?
Con le porte.
Allora, praticamente viene inserito un ulteriore livello, quindi capite per consegnare una manciata di dati alla fine quante schifezze bisogna aggiungere di prestazioni ed è il livello di CT, cioè il livello di trasporto, che sta a livello ancora più alto. Quello che faccio è che a questa roba qua associo inoltre una porta sorgente e una porta destinazione. Allora, porta IP sorgente e porta sorgente sono univoci su quest'host. Scusate, porta sorgente, IP sorgente, porta sorgente, IP destinazione, porta destinazione sono univoci su quest'host e chi mi assicura l'host. La stessa paterna è univoca su quest'altro host, chi me l'assicura l'host stesso. Questa roba qui si chiama Unique Association, cioè questo IP sorgente e porta sorgente identificano univocamente un processo da questa parte insieme a questi altri due campi. Quindi se per esempio io ho SSH sulla porta 22, ok? Facciamo così, io ho un programma che ascolto sulla porta 22 e voglio fare una connessione verso quel programma. V5 inizia una connessione verso A1, quindi qua cosa ci fa? Qua ci mette il suo numero di porta, supponiamo che ci mette 3, 2, 5, 6, ok? Quindi lui fa una connessione dall'IP192.168.0.4 porta 3256 a 192.168.1.14 porta 22, che è quella di SSH, FTP21, eccetera eccetera. Questa combinazione è univoca sia su quest'host che su quest'host. Non ci può essere assolutamente un'altra combinazione uguale. Al massimo può cambiare l'IP. Se cambia l'IP cosa cambia? Un altro host, A2 per esempio. Se cambia la porta cosa mi cambia la porta di destinazione? Un altro programma sull'host di destinazione. Se cambia la porta sorgente cosa mi cambia? Un altro programma sull'host che inizia la comunicazione. Quindi quando poi questo deve rispondere cosa fa? Semplicemente inverte questi campi e mette nel campo sorgente 192.168.1.14 porta 22, 192.168.0.4 porta 3256. Quando hanno finito la comunicazione questa roba viene cancellata. Se volete vedere le vostre Unique Association sul PC, su Windows o su Linux, c'è il comando netstat. Quando netstat vi fa vedere la connessione, tutte le connessioni generali, che sono presenti, tutte le Unique Association e il loro stato. Quindi accanto a questi numeri ci potrebbe essere scritto established, per esempio, che significa che la connessione è in essere, qualcuno sta comunicando. Potrebbe essere in time wait, sarebbe dire che sta aspettando di scrivere. Io stanno finendo di comunicare, dopo un po' questa roba viene cancellata. Di solito al problema del TCP fondamentalmente è che il TCP che lavora a questo livello lavora con le porte, cioè se voi ci fate caso quando dovete usare una streaming via web di solito il TCP non si usa, di solito ci sono protocolli, siccome i servizi come il DNS che stanno sulla porta 50 e sta sulla porta 53 di solito non usa il TCP, perché il TCP ha delle caratteristiche di affidabilità del protocollo, sarebbe a dire che se io mando qualcosa verso una destinazione, sono certo che quel qualcosa è arrivato integra, è arrivato nel corretto ordine in cui l'ho spedita.
Il caffè,
sì.
Quando tu nel processo c'è una pausa,
e quindi siamo sicuri che quello che è arrivato, quello che io ho spedito è arrivato sicuramente dall'altra parte, hanno ricevuto, cioè non è solo quello che io spedisco che arriva dall'altra parte, dall'altra parte mi rispondono ok, ho ricevuto, oppure non ho ricevuto, mi rispedisci. Questa roba è particolarmente pesante, però facciamo prima la roba e poi ci
siamo in pausa, ergo non rompere. Grazie.
Scusate un attimo.
Scusate un attimo.
Ma questo perché?
Se lo vuoi chiedilo al turco.
Quello è che capisca di da quello.
C'è lo tuo.
Come dovrebbe portare?
Chiedi al turco cosa mai. È aperto? Sto sistemando lo stream, una cosa.
Una cosa.
Va bene, adesso pausa. Riprendiamo tra un po'.